Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata spumeggiante, classificabile fuori categoria, nel senso che la nostra follia ci pone agli apici della cretineria radiofonica, e quindi questa mattina, proprio per sottolineare la nostra stupidità, partiamo col solito stile e invitiamo a parlare di Francesco Giovanni Nucci. Ma Francesco chi, Giovanni?
Francesco D'Assisi, ma...
no, a parte scherzi, ci abbiamo soprattutto un maestro della radiofonia d'intrattenimento, che aiuta un regista importante, ma anche scrittore del testo, Paolo Restuccia, del Ruggito del Coniglio.
Buongiorno.
Io volevo parlare con te dopo del Ruggito del Coniglio, sì, perché era in qualche modo una figura retorica, quella dello zeugma. Che cos'è lo zeugma? Andatevelo a guardare sul dizionario. Parlare e lagrimare vedrai insieme. Ebbene, questo è Dante, e in qualche modo la radio di intrattenimento intelligente, come il Ruggito, come speriamo di essere noi, cretini intelligenti, capire e divertire vedrai insieme. Ci siamo?
Ci siamo.
Allora, Paolo, lasciamo però adesso la parola, un paio di minuti, per parlare di che cosa, appunto, con Giovanni Nucci, di Francesco, ma un Francesco che non è il santo di Assisi, ma è l'uomo di Assisi. Perché ti sei interessato a Francesco?
Perché è attuale Francesco, cioè Francesco è sempre attuale, parlando del... Francesco mette in pratica il Vangelo, quindi dire che il Vangelo è attuale è abbastanza un'idiozia, ma è attuale E attuale il periodo storico in cui vive Francesco, che mi sembra molto simile al nostro, con grandi diseguaglianze sociali, culturali, politiche, e una notevole incapacità della classe dirigente a dare una prospettiva alle persone, al popolo, alla gente. Dunque le risposte che si dà a Francesco in quella condizione mi sembrano abbastanza importanti in questo momento. Mi è venuta l'idea di Francesco perché un paio d'anni fa, andando con mio figlio a San Pietro, io vivo vicino a San Pietro e la piazza è un posto ideale per i bambini perché ci stanno i piccioni, non ci stanno le macchine, quindi, e mentre stavo lì a rincorrere i piccioni con mio figlio, nella basilica c'era una messa celebrata da Ratzinger, e Ratzinger amava molto degli apparati abbastanza barocchi. E mi è venuta questa immagine, intuizione poetica di Francesco in udienza invece che da Innocenzo III, da Ratzinger. E ho provato a immaginare che cosa sarebbe successo.
Ci torniamo subito dopo, ma salutiamo Enrica Caretta, che è in Francia, anzi vicino Parigi se non ricordo male. Insomma, il collegamento è, come dire, faticoso, perché d'Oltralpe arrivano segnali, come dire, alterni, ma voleva essere con noi anche questa puntata per parlare della sua parola di questa giornata, del bagatelliere.
Eccoci. Infatti, buongiorno, sì, bagatelliere. Allora, bagatelliere che cosa vuol dire? Vuol dire prestigiatore, burattinaio sostanzialmente. E con questa parola è stata scelta da un cantautore, Max Pezzali. Dunque, è una parola che lui sceglie perché? Perché attribuisce una sfumatura in più all'idea del burattinaio. Lui rifiuta il burattinaio, dice: non mi sono mai piaciuti i burattinai, gente da trame oscure e intrighi da notte della Repubblica, manovrano i figli, ti usano e poi ti buttano via. E questo ha dato l'inizio ai ricordi della sua infanzia, cioè a un bagatelliere, al ricordo di un bagatelliere che invece gli ha indicato la strada. Ecco, tutti, lui vuol dire, avremo bisogno di un bagatelliere, qualcuno che ci aiuta a capire, qualcuno che non fesse trame oscure alle nostre spalle, ma che alle nostre spalle aiuta al progredire delle nostre vite.
Enrica, ma volevamo chiederti, bagatelle, in qualche modo questa accezione giocosa del termine, quindi non gabelliere in qualche modo, un po' come tu interpreti la parola bagatelliere, che poi è diventato anche un titolo conturbante di Céline, Bagatelle per un massacro, insomma, pensiamoci, no? Adesso che torna anche di moda un Hitler che si risveglia ai giorni nostri, questo libro, lui è tornato, no? Quasi a voler scherzare un po' sui massacri. Ecco, quanto è fuori gusto e fuori tempo questo giocare con le parole? Quindi bagatelle è una cosa serissima, mi sembra di capire.
No, bagatelliere. È Ecco, bagatelliere invece appunto è un'eccezione totalmente positiva nell'interpretazione che ne dà Pezzali, che lo ricorda appunto invece come una figura magari di secondo piano, una figura che sta dietro le quinte, ma benevola, benefica, una figura che aiuta la formazione. Infatti lui si ricorda di questo sacrestano, dice: rivedo il Duomo, Pavia, l'eterna penombra dei pomeriggi in chiesa e la faccia ruvida di Pietro il sacrestano, indimenticabile bagatelliere della mia vita, che era poi il signore delle campane, dice il giostraio della nostra infanzia, era quello che con vespi, matrimoni, processioni, insomma ogni liturgia aveva i suoi rintocchi, le sue pause, e lui era il campanaio, insomma lui componeva, dice Pezzali, i suoni su un pannello grigio tutto interruttori e spie rosse come i cruscotti delle vecchie Fiat, e in quel marasma di luce e bottoni imbroccava sempre quello giusto. Ed è stato per lui dice, un po' l'introduzione alla musica, e ciò che l'ha portato poi a entrare nel mondo dei suoni, e quindi gli ha insegnato il mestiere. Lui dice, interessante questo, in mezzo a paramenti e ampolline programmati per inginocchiarci e obbedire eravamo povere marionette senza anima. Invece Pietro era un maestro, dice, è uno di quelli che ti regalano l'arte e ti insegnano la strada. E quindi, come dire, usare bagatelliere al posto di burattinaio ha un'accezione positiva, tenera, che è, come dire, una figura ricordata ma anche invocata.
Grazie ancora Enrica Caretta, il Passadondolo ad Editore di Torino, per giocare con le parole e recuperarle dall'oblio ingiusto nel quale sono cadute. Alla prossima.
A presto, grazie.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Benvenuto Giuliano.
Ci stiamo ispanizzando, insomma.
Senti, sta uscendo per Minimum Fax, o sta uscendo, già uscito, insomma, oggi ne riparlano un po' tutti i giornali, queste lettere di Giulio Cortazar,
sì.
Che ne dici? Già eri polemico, adesso che, diciamo, se ne riparla, pensi che sia ancora più inutile pubblicare queste veline, questa carta carbone che lui usava per copiarsi tutte le letterine?
Ma assolutamente, cioè, insomma, ci sono cose così importanti che si muovono in America Latina, che questo culto di Cortazar diventa un po' patetico, insomma. Che poi era uno scrittore molto datato, Cortazar, quindi non condivido questo cortazarismo, insomma.
Senti, invece di Collisioni, questa grande festa, insomma, che è arrivata ormai la quarta edizione, se non sbaglio, no? A Barolo sono ormai 5 edizioni che si incontrano, scrittori, musicisti, doveva venire anche Elton John, poi martedì prossimo sembra che sia stato disdetto per ragioni di salute, c'è scritto sul sito di Collisioni, abbastanza curioso. Beh, in qualche modo Barolo è una località che ti è consona, un po' come i tempi del...
Assolutamente, no, poi richiama un paese universale, un po' come Cognac, Barolo.
Esatto. Senti, ma oggi dovevamo parlare, se non sbaglio, di questa casa editrice, Betelgeuse,
ecco, parlando di Betelgeuse mi viene la nostalgia di Margherita Hack, perché lei avrebbe potuto dirci delle cose straordinarie, perché...
La seconda stella più luminosa della costellazione di Orione.
È dista 427 anni luce da noi, se non sbaglio. Ma è datata già ormai da secoli, da 500 anni, quindi la casa editrice che si è data questo nome, in qualche modo si è data anche una linea. Adesso c'è una nuova gestione da qualche anno, veronese, credo che con noi ci sia...
Giorgio Chiavegato. Sì,
Giorgio Chiavegato.
Tra pochissimo lo chiamiamo.
Ed è una casa editrice curiosa che sta... Intanto fa piacere che ci siano degli imprenditori che investano in case editrici, invece di investire in cose apparentemente più redditizie, perché sappiamo tutti quanti cosa vuol dire la crisi dell'editoria e la crisi del libro, insomma, e quante piccole case editrici muoiono. Questa è una casa editrice che...
In via Pisacane, Pisacane è un personaggio misterioso che tutti sappiamo che è morto in quel modo molto molto scorretto, potremmo dire un prete assassino lo ha ucciso, quindi questa Betelgeuse si trova proprio in via Pisacane, e da via Pisacane abbiamo Giorgio Chiavegato, che salutiamo.
Buongiorno.
Stavamo raccontando un po' la storia di Betelgeuse, ma Chiavegato, che è senior editor, sicuramente saprà dirci di più sulla linea editoriale della casa editrice, che è eminentemente storica. Ci sono dei saggi di...
La città non abbiamo detto, Castel d'Azzano, giusto?
Sì, in realtà è un piccolo comune della cintura di Verona.
Quindi... ma sempre città la chiamiamo noi, basta, sì, che sono quattro case e già una cittadina, dai.
Certamente, no, il nostro riferimento comunque è Verona. La casa editrice in realtà non è nuovissima, nel senso che sta vivendo un nuovo assetto societario, ma diciamo che è nuova come impostazione che sta cercando di darsi, insomma. E allora certamente le cose che avete detto voi all'inizio presentandoci, e la ricerca di entrare in settori un po' più identificabili, diciamo, più precisi, il noir storico, il noir fatto dai protagonisti. È in uscita per esempio adesso un titolo scritto dal vicequestore di Mantova, con queste un pochino caratteristiche, in sostanza, ecco, senza dimenticare gli aspetti.
C'è anche la Gastini, che è un altro noir che esce da Voglia.
Sì, The Life of Loan, esatto. Vite in prestito, che uscirà a breve anche, sì. Questo è un po' l'asse portante, diciamo, salvo poi cercare di capire anche quali altre strade poter percorrere.
Noi abbiamo intervistato Enzo Terzi da Atene per il suo libro Da Pericle e Papadimos, e in qualche modo ci ha dato uno spaccato di questa regione, sì, d'Europa, che non avremmo mai sperato essere in ripresa, e invece sembra che ce la fa
sì,
a superare.
Ho sentito la vostra intervista, mi pare domenica l'altra,
esatto,
è stato molto interessante, anche perché il signor Terzi conosce perfettamente quella realtà, e oltre a dare nel suo volume la sua testimonianza personale di vita, diciamo, poi ci aiuta anche a capire meglio come la Grecia in qualche modo è arrivata in questa situazione, insomma, quindi ricostruendo anche un percorso storico che ci fa capire molte cose.
Certo. E pensate di aprirvi all'internazionalità, che è un modo importante per acquisire immagine e per acquisire visibilità, insomma, perché sì, quando uno è piccolo, e voi insomma grandissimi non lo siete, no, non per
no,
qualità, ma per numero di libri,
certo.
L'internazionalità diventa un elemento fondamentale.
Sì, è uno degli argomenti, anzi l'argomento principale su cui stiamo cercando di ragionare. Ci piace molto l'idea, per esempio, di tutto quel che si muove nell'ambito della letteratura ispanica, latinoamericana più precisamente. Sì, non vogliamo darci delle arie, non pensiamo certo ai grandi autori, che ne so, Alvaro Mutis, Francisco Coloane, anche se non c'è più, è stato uno dei più grandi scrittori.
Galeano,
Galeano dall'Uruguay.
La possibilità di avere voci caratteristiche di quella parte del mondo è una cosa che ci attira molto, per cui su questo stiamo ragionando a fondo, in sostanza.
Beh, questo è importante, mi fa piacere che ci siano dei latinoamericanisti nelle case editrici, perché...
Latinoamericanisti forse è eccessivo, latinoamericanisti, però innamorati di quell'immaginario.
Ecco, insomma.
Allora, ricordiamo per tutti che la Betelgeuse è distribuita dalla Deoniane di Bologna, quindi dai monaci, dai sacerdoti deoniani, che in qualche modo vi proteggono e fanno in modo che cresciate sotto lo Spirito Santo.
E più che una protezione vorremmo una spinta propulsiva maggiore, ecco.
Ma loro sono così, sono molto sobri, ecco.
Come potete immaginare, il problema
la moltiplicazione dei pani e del pesce.
Sì. No, ma come potete immaginare, dicevo, il problema dei problemi per una piccola media casa editrice è quello della distribuzione. Noi potremmo avere in catalogo il nuovo Hemingway, ma se non riusciamo a farlo vedere, a farlo conoscere, non serve a nessuno, in buona sostanza.
Grazie a tutti, soprattutto a Giuliano Soria, che ce l'ha fatta scoprire, perché ringraziamo lui, perché noi non conoscevamo questa esperienza della Betelgeuse. E naturalmente il senior editor Giorgio Chiavegato. A prestissimo con i vostri libri, che vogliamo recensire, parlarne e osservarvi da vicino. A presto.
Grazie, buona giornata. Grazie.
Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca. E tanti libri.
Paolo Restuccia, che è con noi, autore, regista, radiofonico, sì, in qualche modo si trova a interloquire con una piccola radio, ma non è una cosa nuovissima per te. Da Radio Nazionale, dalla RAI a Radio Città Futura, come vanno le cose?
Guarda, ci si trova bene, naturalmente ogni volta che c'è un microfono, ogni volta che c'è uno studio e dei computer accesi, come in questo caso, siamo praticamente dentro una specie di piccola casa, un appartamento in cui si sta in maniera molto gradevole. Quindi, tra l'altro, un po' un ritorno al passato, perché come tutti quelli che fanno radio e che sono stati giovani negli anni 70, anch'io un po' di piccole radio le ho fatte quando ero bambino,
diciamo. E stiamo entrando in casa di Giovanni Pacchiano a Milano, dove ci parla di una esordiente, un esordiente che viene dall'Africa, se non ricordo male. Parliamo di Eleonore Daimot, una scrittrice dello Zambia, ma che ora vive a Londra e in qualche modo ha sconvolto le classifiche con Ogni contatto lascia una traccia, che è uscito praticamente in contemporanea in tutti i paesi del Commonwealth, poi è uscito negli Stati Uniti e immediatamente Germania, Francia e Italia lo hanno portato nella nostra lingua, nelle proprie lingue.
È un grande romanzo, è un grande thriller e vale la pena di leggerlo. Volevo precisare che è vero che la Daimot è nata in Zambia, però poi ha avuto una vita abbastanza movimentata, perché ha studiato nel sud-est asiatico, poi negli Stati Uniti, finalmente è arrivata in Inghilterra e è avvocato. Tra l'altro il protagonista del suo libro, Alex, è un avvocato e ha studiato a Oxford. Ma vorrei dopo dire solo due parole sulla trama, perché altrimenti...
Vai tranquillamente, rimane, Giovanni.
Il lettore rimane a bocca asciutta, per cui non è il caso di raccontargli troppo. Ma vorrei dire che la novità è che c'è un recupero che la critica, secondo me, non ha visto. C'è un recupero di Harry James, cioè i critici giornalisti parlano di Shiguro e di McEwan, ma si va molto più indietro, perché questa maniera di raccontare avvolgente, vorrei dire un po' lunghetta, se non fosse che poi l'ascoltatore si spaventa perché pensa che lunghetto voglia dire noioso. Poi anche in questi punti di vista sul delitto che avviene durante il libro e che sembra misterioso, poi raccontato da un personaggio in una maniera, poi si scoprono altre cose. Ma questo è jamesiano. Secondo me il successo e l'appeal di questa signora di 40 anni deriva proprio da questo, perché c'è un recupero di una narrativa di impianto tradizionale, naturalmente vista in maniera moderna, ma una narrativa alta, una narrativa forte. Io sono stufo di leggere gialli cheap, non mi interessano più. Ecco, quanto alla storia, proprio in due parole, la storia è una storia oxfordiana, nel senso che Alex, quando era studente, ha studiato a Oxford e lì ha conosciuto uno strano terzetto di suoi compagni, che però studiano in un'altra facoltà, nella facoltà di lettere. Rachel, che poi è la protagonista del libro, minuta, dai capelli lunghi e scuri, dai vestiti strizzati con delle grandi scollature, dai tacchi vertiginosi, insomma è un allumeuse questa Rachel, però è un allumeuse di classe, intelligente, è la più brava di tutti. E lei è molto legata a una studentessa americana, Sissy, che viceversa è una grande sportiva, e a Anthony che insomma va a rimorchio delle altre due, piccoletto, non è bello, e questa è una cosa cattiva tutto sommato, è un trio, anzi cattivo, lo scopriremo dopo. Ma Alex si innamora perdutamente di Rachel, ha una storia con lei, poi lei a un certo punto, piangendo, lo molla, dice che non può andare avanti, si perdono di vista, si rincontrano dopo 10 anni, perché un vecchio professore oxfordiano li invita a una festa in cui tornano anche degli altri vecchi allievi. Poi dopo la cena, a mezzanotte, Rachel, scendendo dalle scale, dice a Anthony, cioè al marito, voglio andare a guardare la luna sul lago. Lui dice vengo anch'io, lei gli dice no, tu no, è un classico. Lui si siede sui gradini del college, si addormenta, a un certo punto sente delle urla terribili, corre verso il lago e trova Rachel con la testa fracassata da una grossa pietra. per fortuna ha un alibi, perché dalle finestre del college il suo vecchio professore l'ha visto lì addormentato sui gradini, ma tutto il libro, il lungo libro, perché sono più di 350 pagine, sono 376, è la ricostruzione di questo mistero. Chi può avere ucciso questa donna? E poi, seconda ultima cosa, che è passato a questa donna? Allora, la parola d'ordine è non frugare mai nelle scrivanie degli altri, perché si incontrano delle grosse sorprese.
Grazie ancora Giovanni Pacchiano, ma prima di lasciarci, una valutazione su questa scrittrice che in qualche modo ha debuttato non giovanissima, quindi
no.
Come possiamo definire un debutto a 40 anni? Perché ci interessa questa valutazione, ecco, non aver fretta forse è la cosa giusta?
Secondo me i debutti a 40 anni sono i debutti migliori, oggi tutti hanno fretta, gli editori amano pubblicare libri di 18-enni, 16-enni, 20-enni, vogliono il caso a tutti i costi. Bene, si vede leggendo che questa donna ha assimilato la letteratura precedente, come succede nei grandi romanzi, perché un grande romanzo parla di cose pertinenti all'autore, care all'autore, ma si confronta implicitamente, riecheggia implicitamente la letteratura precedente e tu senti una linfa vitale ma insieme storica che in tanti libretti dei ventenni o venticinquenni non c'è, perché semplicemente non hanno avuto il tempo o il modo, la voglia di leggere abbastanza. Secondo me è un esordio formidabile questo, mi aspetto molto da questa scrittrice.
Ricordiamo Every Contact Leaves a Trace, che vuol dire ogni contatto lascia una traccia, letteralmente tradotto, quindi non hanno avuto particolari difficoltà, il titolo era splendido e facilissimo da tradurre.
Tra l'altro complimenti, perché di solito gli editori cambiano i titoli stranieri e gli mettono dei titoli, mi scuso l'espressione, del cavolo. Questi invece hanno lasciato questo bel titolo, per fortuna.
Ricordiamo prezzo e pagine e ti salutiamo.
Sono 376 pagine, costa 22 euro, e i 22 euro meglio spesi della vostra vita, secondo me, dell'editore Einaudi.
Grazie ancora, alla prossima.
Ciao a tutti.
Carta vetrata.
Benvenuto Antonio Monda da Capri, dove sta concludendo la 8ª edizione, un'edizione veramente matura, importante e completa, delle conversazioni capresi di Punta Tragara. Ieri hai avuto tuo ospite Claudio Magris, com'è andata?
Molto molto bene, siamo contenti, soddisfatti, onorati, innanzitutto perché Claudio Magris ha scritto per noi un saggio di straordinaria bellezza e profondità sul tema di quest'anno che è Vincitori e Vinti, ma poi anche perché la piazzetta era gremita, il festival continua a crescere, come sai da quest'anno sentiamo di espandere una terza realtà, già siamo a New York e a Capri, vorrei portarlo anche in altre due realtà cittadine.
Poi c'è la diretta televisiva, sappiamo che ti ha seguito la RAI.
Abbiamo una diretta con la RAI, stiamo trattando con un canale della RAI, non voglio anticipare troppo, anche per altre cose importanti, quindi siamo molto molto soddisfatti.
Quest'anno non ci sono più due scrittori ma uno solo.
Alcune volte, cioè l'altro anno è stata in realtà l'eccezione, abbiamo fatto una serie di duetti, quest'anno l'abbiamo fatto solo due volte, ma siamo ritornati alla formula originale con un solo scrittore, perché ci sembrava più interessante dedicare più spazio ad un singolo autore che ha modo di parlare per un'ora e mezza e invece di 45 minuti che sono in due. Il pubblico mi è sembrato che apprezzasse molto questo ritorno alle origini, e poi quando ci sono personalità come Magris, capaci di essere profondi nella leggerezza, colti senza essere mai troppo seriosi, è un piacere veramente ascoltare.
Stasera abbiamo uno scrittore indiano, non riesco a pronunciarlo, aiutami tu.
Ci provo io, Michael Ondaatje.
Ondaatje,
per la correttezza, è dello Sri Lanka,
Se
lui vive in Canada da sempre, però è di famiglia dello Sri Lanka, e tra i suoi tanti bellissimi romanzi forse il più celebre è Il paziente inglese, dove è stato tratto un film molto molto
magnifico,
famoso, che vinse vari Oscar. Sì. E anche lui ha sviluppato il tema di vincitori e vinti, che è un tema che mi sta molto a cuore. Qual è l'idea centrale di vittoria, se esiste il senso di vittoria nella vita, se è vero che si vinca, si possa vincere, o se non è vero, come diceva Faulkner, che si vince sempre per perdere.
Grazie ancora ad Antonio Monda e ti facciamo in bocca al lupo per la conclusione, e come si suol dire, attenzione alle imitazioni. Le conversazioni sono solo a Capri e sono solo quelle di Antonio Monda.
Grazie Alberto, grazie.
Carta vetrata.
Allora, parliamo con Paolo Restuccia del Ruggito del Coniglio. Quanti anni è? 18, se non sbaglio.
18 anni.
Siete 18 arrivati anni. Alla maggiore età.
Quest'anno abbiamo fatto una grande festa. Max Paiella e Attilio Di Giovanni hanno cantato una canzone che appunto parlava di 18 anni.
Ma tu ci sei dalla prima edizione?
Sì, 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 dal primissimo momento. Anzi, devo raccontare un piccolo aneddoto. Che io venivo da altre trasmissioni e improvvisamente un importante funzionario mi disse: guarda, c'è questo programma che sta nascendo, ci sono due ragazzi molto...
Quindi non l'hai inventato tu, però?
No, no, l'ho inventato io. Spesso e volentieri questi sono lavori di gruppo in cui è molto importante che ci sia una grande sintonia tra le persone. Comunque questo mi fa: guarda, va bene, comincia, però siamo a settembre, trovati qualcosa per Natale, perché questi non durano.
Aveva occhio il signore.
Aveva un grande occhio, non dirò il nome di questo, che poi era anche un bravo
forse
dirigente.
Non lavorerà più in Rai.
No, adesso credo che sia...
Sarai Giardinetti, come si usa dire.
Come si usa dire, però veramente i successi, anche questo del Ruggito del Coniglio è sicuramente un successo. Certe volte nascono anche indipendentemente dal fatto che qualcuno ci punti molto sopra. Ci vuole tigna, determinazione, coraggio e poi l'intelligenza di Antonello Dose e Marco Presta fa il resto, insomma. Sono gli autori dei due famosi conigli.
Assolutamente sì. Quindi l'intelligenza dei due presentatori, ma anche dell'autore.
Allora, gli autori, diciamo, se no poi si offendono, sono sostanzialmente loro. Io sono il regista e li assisto, li aiuto dal 1900, come si dice, come una pizzeria, dal 1995. Ma quello che conta veramente dentro un programma radiofonico, a differenza per esempio di molti altri mezzi di comunicazione di massa, è veramente l'intelligenza. La parola, tu pensa,
esatto.
Perché la parola...
Lo dicevamo prima, infatti, quando si fa una radio intelligente, se si sorride, se si ride, è anche meglio.
Sì, perché è tutto concentrato in questa velocità fulminante che ha la parola. E la battuta che è dentro...
Mai volgare, diciamolo, perché purtroppo ormai se non si dicono parolacce in radio sembra che sia fuori moda.
Guarda, quelli bravi non sono volgari. Quando sei volgare perché non sei
bravo. Ma le radio commerciali, adesso non voglio dire, perché noi comunque non siamo una radio prettamente commerciale, privata sì, ma non commerciale, si sono buttate tutte sul turpiloquio.
Ma perché è facile, se io entro in scena, sono su un palco, il pubblico non ride, io dico una parolaccia e il pubblico ride, perché la volgarità fa scattare una forma di imbarazzo condiviso che porta al sorriso e in qualche caso anche alla risata. Invece l'autore, il grande umorista, ma anche semplicemente quello che ha una marcia in più rispetto agli altri, ha una capacità che gli altri non hanno. Ti faccio un esempio semplicissimo, noi ci diamo del tu, scusate, non...
Come
so,
no, Paolo, se, certo, siamo amici, non appunto, dobbiamo fingere.
Non dobbiamo fingere un lei che non esiste. No, no. Allora dico, tu pensa che cosa meravigliosa, una battuta che mi fa impazzire. Credo in un film di Alberto Sordi, c'è lui che sale sul palco e uno dal loggione che dice: oh, facce ride, lo prende in giro e lui che fa: guarda, io non ce l'ho con te, ma con quello vicino a te che non te mena. E questo scatena una risata straordinaria di tutto il palco. Ecco, pensa che oggi
intelligenza, però.
Uno non bravo avrebbe detto: va a quel paese tu e tutta la palazzina
oppure
tua.
Oppure si sarebbe bloccato, come è successo a Sanremo, possiamo dirlo, insomma, anche quello è abbastanza imbarazzante. Non
con
avere
Crozza,
insomma, lì è successo qualcosa che si direbbe non più da professionista, insomma, non vai nel panico così. Si vede che il teatro non lo fai più da anni e fai solo televisione con un pubblico un po' addomesticato.
Senti, non voglio arrivare a pensare qualcosa di così decisivo su Crozza, che uno bravo.
Assolutamente, però si vede che non fa teatro, non ha più pubblico che ti tira le cose, perché quando paghi un biglietto e non sei pagato per stare a battere le mani, t'arrabbi.
Però sai cosa c'è pure? Considera un'altra possibilità, una forma di furbizia. Come a dire, io adesso invece di rispondere mi fermo e faccio la vittima. Esce Fazio, non so come dire, alla fine, poiché si doveva far pensare, forse era giusto anche, che una parte di quel pubblico era prevenuto contro di lui, invece di fare la guerra mi metto lì e dico: guardate che mi stanno facendo. Ora io non so se è andata così, però è stato sicuramente un momento difficile da gestire, insomma. Poi è uscito Fazio, sembrava il Papa, tornava tutto a posto.
mio nonno, quando mi raccontava che quando andava al cabaret,
ricordiamolo per chi si fosse messo in onda solamente adesso, Giovanni Nucci, editor, scrittore, chi più ne ha più ne metta. Parliamo del nonno.
Nel caso specifico nipote, mio nonno mi raccontava che quando andava al cabaret, e credo andasse all'Ambra Giovinelli quando era un cabaret.
Poi è diventato qualcos'altro, ma non ci andava più.
Immagino. Qualcosa non andava, dal fondo della sala si sentiva lo volevo nudo.
Perché quello almeno faceva ridere. Però la risata di questo tipo è anche una risata triste, è una risata un po' patetica. È come, non so, io per esempio trovo straordinario ma molto triste Paolo Villaggio negli ultimi anni, che sta mettendo in scena se stesso vecchio cattivo. Sarà davvero così dentro oppure lui?
Io abito
è
vicino a casa
dei suoi personaggi.
Io sicuro lo incontro al bar, perché abitiamo veramente a due passi. Ed è un gran signore, una persona squisita, esatto. Lui e la moglie, quindi secondo me è proprio quello che dici tu, insomma, la messa in scena,
lui mette in scena il se stesso vecchio cattivo, perché ha sempre detto tra l'altro che i comici vecchi non fanno ridere, e quindi a me questa idea del comico nudo mi fa pensare al comico vecchio, perché finché sei giovane puoi anche stare nudo, diciamo, ma mentre invece se sei vecchio l'nudità diventa anche più preoccupante.
E quanto invece bisogna stare attenti a non prendersi troppo sul serio parlando di cultura, parlando di impegno, perché anche quello in qualche modo è nemico. Sì. Dell'attenzione, perché non riesci a far passare il messaggio.
Ma guarda,
soprattutto in radio, in televisione o coi media moderni, dove il tempo è quello che è, l'attenzione deve essere catturata.
Una delle regole dei conigli è di non prendersi mai sul serio, è proprio l'assoluta istintiva difesa, ma credo che questa la debba prendere, questa regola, questa difesa, qualunque intellettuale. Perché? Per quello che facciamo noi facendo la radio, o gli scrittori che scrivono i libri, è sempre come camminare sul filo. Tu sei convinto che stai dicendo qualcosa di straordinario, ma magari, a parte che poi la radio si spegne e nessuno si ricorda più quello che hai detto, e spesso, come diceva quello, no? Il giornale oggi lo leggi e domani ti pulisci.
I vetri, sì.
Non bisogna avere un'attenzione eccessiva verso quello che si fa. E così si riesce ad avere un po' più di attenzione verso quello che si è, perché il rischio è sempre che poi queste due cose si distanzino troppo, no? Quello che fai da un punto di vista intellettuale e quello che sei come persona. Se invece tu riesci a essere, devo dire, io qui mi trovo benissimo, mi sembra di stare a casa, quindi penso di essere me stesso. Se uno riesce a essere se stesso quando lavora, e non è particolarmente schifoso come essere umano, diciamo, le cose possono essere anche belle.
Grazie ancora Paolo Restuccia, speriamo di poterti avere ancora con noi per tutta la puntata. Ce la fai?
Guarda, io resto volentieri, perché a parte che nella radio mi trovo sempre bene, poi perché sono in gradevole compagnia, e aspetto di sentire Francesco, che è uno dei miei santi o forse uomini preferiti.
Sicuramente uomo. A dopo.
Carta vetrata.
Tornando alla scrittura e all'ironia, all'umorismo, posso ricordare un caro amico che purtroppo è scomparso un anno fa, Romano Battaglia, che animava il salotto della Versiliana, diciamo, se l'era un po' inventata lui questa manifestazione a dir poco intelligente, come ci piace dire, divertente e intelligente. È scomparso un anno fa e uno dei suoi libri più spassosi, devo dire che riletto a distanza di tanti anni, quasi 30, anzi 40, perché la prima edizione è del 74, quindi veramente tanti anni fa, è Come si fa? Un libro fuori collana uscito per una casa editrice milanese, la Union di Corso Venezia, che sono tanti anni che non esiste più. Ebbene, raccontava in modo ironico tutta una serie di rimedi immaginati da un nobiluomo di Pietrasanta. Per chi non lo sapesse, Pietrasanta è la Versilia, è Forte dei Marmi. Ebbene, vi consiglio veramente di andarlo a leggere e riderete a crepapelle, fino a piangere. Ma abbiamo con noi Francesco Mores.
Buongiorno.
Invece con Francesco Mores tocchiamo un argomento serissimo, ma che in qualche modo vogliamo in qualche modo sdrammatizzare del peso che i secoli e le condanne hanno avuto sul suo autore. Parliamo di Ernesto Bonaiuti, Storia ecclesiastica, il Medioevo. Ebbene, per il Mulino, grazie all'impegno della fondazione dedicata a un cardinale torinese, parliamo del grande cardinale Michele Pellegrino, ha finanziato la tua ricerca, il tuo lavoro di analisi. Ricordiamo che sei ricercatore alla Normale di Pisa e hai scoperto, andando appunto nel materiale grigio, nel materiale ancora non mai pubblicato, perché queste lezioni sono veramente inedite, un medioevo incredibile. Che cosa hai scoperto del medioevo di Buonaiuti?
Diciamo che è una quasi una scoperta, nel senso che queste dispense erano una sorta di buco nero nella biografia di Ernesto Buonaiuti. La sua biografia è estesissima e queste dispense erano registrate nella sua bibliografia, ma fino a tempi recentissimi, io le ho scoperte circa 3 anni fa, non se ne trovava copia. Questa ricerca è una ricerca cominciata negli anni 50, insomma, gli allievi di Buonaiuti, nessuno degli allievi di Buonaiuti, questo è molto interessante, aveva entrato in possesso una delle copie di questo testo, e la cosa rilevante è che questo testo è emerso dalle carte di Angelo Giuseppe Roncalli.
Per chi non lo sapesse, appunto, Giovanni, sì. il grande Papa Buono
che proprio in questi giorni abbiamo
finalmente diventa santo, ne sì. Abbiamo atteso la beatificazione e la santificazione, perlomeno noi che siamo suoi devoti, lo adoriamo, insomma. Sopra il monte è un posto dove bisogna sotto. Andare. Sopra il monte, sopra.
Sotto. L'umiltà di Roncalli ne uscirebbe male se fosse sopra il monte.
È giusto. Ricordiamolo dov'è, perché la provincia è importante.
Vicino a Bergamo, un paese vicino, 10 chilometri da Bergamo.
Da dove stai parlando?
Sì, in questo momento sono nella sede della Fondazione Giovanni XXIII.
Continua pure a parlare delle dispense, chiedo scusa.
Sì, dunque, queste dispense sono, appunto, come dicevo, sono un testo cercato per molti anni e che è emerso dalle carte di Roncalli. E che cosa emerge da queste dispense? Emerge l'immagine di un Buonaiuti abbastanza diverso da quella del Buonaiuti, diciamo, eretico e, come lo definì qualcuno, papa del modernismo. Emerge l'immagine di un Buonaiuti perfettamente ortodosso. Queste dispense sono le lezioni, sono il risultato delle lezioni che Buonaiuti tenne al seminario romano tra il 1905 e il 1906, quando giovanissimo, aveva circa 25 anni, insomma, fu chiamato a succedere a Umberto Benigni, che diventerà uno dei suoi grandi persecutori, alla cattedra di storia ecclesiastica. E Buonaiuti presentò ai suoi studenti, tra i quali c'era forse anche Roncalli, questa è una cosa che non è mai stata appurata. Nel 1905-6 Roncalli stava tra Roma e Bergamo, quindi questo rimane ancora un mistero in parte. Buonaiuti fece queste lezioni, e queste lezioni per diciamo coloro che conoscono Buonaiuti attraverso la condanna, attraverso i suoi scritti più tardi, la storia del cristianesimo degli anni 40, Buonaiuti morì nel 45, e anche attraverso la sua biografia, autobiografia, Il Pellegrino di Roma, è un testo che appunto lei conosce molto bene.
L'ho ripubblicato io.
Sì.
Ma non volevo farmi pubblicità. Ma cosa dice del Medioevo? Ritorniamo al Medioevo.
Dunque, cosa dice il Medioevo? Dice che il Medioevo è il momento centrale, lo zenith, dice Buonaiuti, di tutta la vicenda cristiana. E perché è lo zenith di tutta la vicenda cristiana? Perché nel Medioevo, solo nel Medioevo, si è diciamo realizzata la società, una società interamente cristiana, cioè nella quale i valori cristiani erano centrali e la società aderiva a quelli che erano i valori del cristianesimo, cosa che poi, dice Buonaiuti, non si è più verificata all'età moderna e invece ha allontanato in parte, diciamo, la società dalla Chiesa romana, naturalmente, perché Buonaiuti parla della Chiesa romana, non parla del cristianesimo in generale. E ci sono due grandi figure che Buonaiuti colloca all'apice, appunto, di questo momento del Medioevo, e sono due grandi papi, cioè Gregorio VII e soprattutto Innocenzo III. Le dispense di Buonaiuti terminano con Innocenzo III, dopo aver dedicato qualche pagina agli eretici medievali, ma sorvolando molto rapidamente, evidentemente già nel 1905-6 stava per arrivare quella che si chiamerà, insomma, crisi modernista, in cui Buonaiuti fu implicato, quindi il tema dell'eresia era un tema a cui accennare, diciamo, il meno possibile.
Chiedo scusa se ti interrompo, sì. Ma noi abbiamo qui con noi Giovanni Nucci, che ha dedicato a Francesco un libro molto particolare, insomma, in qualche modo anche dedicato ai giovani perché ha tante immagini, tante cose, certo. Però non vuole sottolineare la santità, ma quanto l'essere uomo di Francesco. È un po' la stessa cosa che fa Bonaiuti nel testo dedicato a Francesco, dove sottolinea che la parte più interessante del suo cammino è la primissima parte, quando ancora non era andato dal Papa.
Certo, sì.
E io posso fare una domanda a, sì. a Mores?
Sì.
Il rapporto tra Francesco e Innocenzo III è emblematico,
sì.
Almeno a me sembrava, è sembrato essere emblematico di una incapacità della Chiesa di arrivare a vivere il Vangelo come lo fa Francesco. E questa, cioè, come dire, molto semplicemente, Innocenzo III si trova di fronte a Francesco e non lo sa gestire. No? E in un modo o nell'altro inizia un cammino parallelo. La Chiesa da una parte, cioè la Chiesa, il Papa, il potere da una parte, e Francesco dall'altra, che dice non bisogna rinunciare al denaro e al potere per poter essere veramente cristiani. La faccio molto breve,
sì,
in realtà
sì,
è molto
certo.
più complicata di così.
Certo, certo.
Non a caso nessun Papa si è mai chiamato Francesco.
Fino ad oggi.
Fino ad oggi.
Sì.
Cioè, mi sembra che in un certo senso, anche capendo.
Beh, ieri che ha detto ai preti di non comprarsi le fuoriserie, ma andate con macchine normali. non fate le zitelle, le zitelloni, anche lì ha usato dei termini espliciti. Mi pare.
No, io anche l'ho detto all'inizio della trasmissione: l'intuizione di un parallelismo tra l'epoca in cui vive Francesco, appunto, Medioevo, e oggi, rispetto a tutta una serie di cose. C'è una certa convergenza in un qualche modo. Cioè, è casuale.
Facciamo
che...
terminare a morte. Mores, perché purtroppo abbiamo pochissimo tempo, quindi Francesco Mores, un intervento di 2 minuti, poi ti dobbiamo salutare.
Questa convergenza in realtà nelle dispense non c'è, perché il Bonaiuti che nel 1905-6 parla di Francesco è ancora un Bonaiuti assolutamente legato a quelli che sono, diciamo, l'interpretazione ortodossa, se posso dire così, anche se il termine non è completamente corretto. Quindi Bonaiuti tende a sottolineare invece il rapporto più o meno positivo che Francesco d'Assisi naturalmente ebbe con Innocenzo III e poi con Gregorio IX, perché su Innocenzo III e Francesco Buonaiuti sorvola abbastanza, ma il rapporto tra Innocenzo III e Gregorio IX, quindi uno dei successori di Innocenzo III, è dipinto da Buonaiuti in maniera assolutamente, diciamo, pacifica. Non c'è questo elemento che poi diventerà un elemento importante anche di un certo tipo di interpretazione di Francesco, cioè Francesco d'Assisi da una parte e la Chiesa romana dall'altra, cioè due modi diversi di vedere il cristianesimo, se possiamo dire così. Insomma, la posizione di Buonaiuti nel 1905-6 è la posizione invece, una posizione diciamo ortodossa, di una sorta di accordo tra i due, ecco, direi questo su Francesco d'Assisi e Bonaiuti, il Bonaiuti del 1905-6. Se poi lei mi chiede di Francesco d'Assisi nella realtà, allora su questo potremmo fare un discorso diverso, ma non mi pare sia il tema della trasmissione, almeno per ciò che devo dire io oggi.
Ricordiamo i connotati del libro: Ernesto Bonaiuti, Lezioni di Storia Ecclesiastica, Il Medioevo, a cura di Francesco Mores. Ricordiamo che Mores ha curato non solo questo libro, ma insomma varie ricerche, poi si sta occupando per Papa Giovanni di tante cose interessanti che poi ci dirà in seguito. Sono 312 pagine per €23,50. Parliamo della collana di studi della Fondazione Michele Pellegrino di Torino, del Cardinale Michele Pellegrino di Torino, per i tipi del mulino di Bologna. Alla prossima!
Carta vetrata.
Siamo tornati in diretta con Giovanni Nucci per presentare finalmente il suo libro su Francesco. Abbiamo parlato con Francesco in qualche modo pregandolo, chiacchierandoci, immaginandolo come interlocutore ad Assisi, ma soprattutto nel mondo. Quanto Francesco ti ha parlato e ti ha detto parla di me?
Come dicevo all'inizio, mi è sembrato interessante poterlo vedere in udienza da Papa Ratzinger, che cosa avrebbe potuto succedere, ma magari anche in un qualche modo successo. Ritengo che la rinuncia di Ratzinger sia stata abbastanza significativa su un piano proprio francescano, l'ho scritto anche sul Sole 24 Ore. Ma se posso riagganciarmi al ruggito,
devi.
Al ruggito del coniglio che
di Paolo Restuccia, poi Paolo abbiamo Restuccia. Un altro Paolo che ci ha raggiunto, poi diremo chi.
Penso che ecco, Francesco sarebbe andato più volentieri al ruggito del coniglio, che ne so, che
da Innocenza.
No, quello no, per carità, ma per esempio a Porta a Porta, ecco, no, lo troverei molto poco a suo agio nella televisione ufficiale e molto a suo agio invece in una radio un po' dissacrante. Penso che fosse uno che amava divertirsi molto. Si racconta che in punto di morte, quando tutti lo volevano già santo e stavano lì pronti a frugare il suo corpo in cerca di piaghe e stigmati o pezzetti del suo vestito da usare come reliquie, lui invece chiese della sua amica Giacomo De Setto Soli, romana, che sembra facesse benissimo i mostaccioli, dei dolci di pasta di mandorle, e i suoi frati non volevano che lei venisse perché ritenevo che, insomma, un santo in punto di morte non può cedere alla gola. Invece lei misteriosamente, forse avvertita dagli uccelli di Roma, arriva ad Assisi e lui per l'ennesima volta riesce a glorificare Dio con le risate da farsi insieme a una vecchia amica e sbocconcellando degli ottimi mostaccioli.
Quanto invece di musulmano c'è in Francesco? Perché non ce lo dimentichiamo, lui ha parlato moltissimo con il mondo arabo. C'è andato senza spada, non era un crociato, ma ha detto ai musulmani fratelli.
È un momento molto delicato quello del rapporto con il sultano, un momento molto delicato perché le agiografie ufficiali o meno ufficiali, insomma, nessuno ci sa dire che cosa si sono detti con
chissà
il sultano.
Perché, chissà perché,
che cosa si sono detti
non
con il sultano.
Non fa comodo né a destra né a sinistra, né sopra né sotto.
Non lo so, ci sono due cose che non si sanno della vita di Francesco, che non si sanno chiaramente. Uno, che cosa si sono detti in questi tre mesi in cui
sì, non era un giorno, certo.
Sono stati insieme a Damieta, e l'altra è perché Francesco ha una crisi così forte, tornato dall'Egitto, una crisi così forte che lo porta in questo ritiro alla Verna, e che la tradizione agiografica lo porterà ad avere le stigmati, ma le stigmati sono la conseguenza di questa crisi, almeno in una visione ufficiale della Chiesa. Il motivo è perché sta così male. E sono gli unici due punti nel mio libro in cui io do una mia personalissima interpretazione. Il sultano, lui va lì con l'idea del martirio, molto probabilmente. Lui vuole essere come Gesù, quindi dice che c'è di meglio che...
Mi crocifiggono.
Mi crocifiggono. Invece non solo non lo crocifiggono, arriva lì, vede delle scene aberranti di guerra, in cui la parte più aberrante sembra fosse la parte dei cristiani.
Ma guarda un po'.
Almeno in quel momento. Non penso che gli arabi andassero per...
No, ma insomma, se la battevano anche lì.
E il sultano, in quel momento, il pensiero musulmano era altissimo, estremamente colto. Il sultano lo accoglie a casa sua, cioè dentro la città, e convivono per tre mesi, in cui parlano. Molto probabilmente.
E direi di sì.
Io ho pensato, mi sono immaginato due persone molto intelligenti, molto colte, soprattutto il sultano, che parlano di Dio. E il sultano si fa raccontare com'è Dio visto da Francesco. E Francesco non può non farsi raccontare com'è Dio visto dal sultano.
Voglio ricordare a qualcuno, magari che non lo conosce, un romanzo particolare, La civetta cieca di Sedek Hedayat, che è proprio uno scrittore che è morto purtroppo suicida nel 1951 a Parigi, che di fronte alla lotta, che possiamo dire ancora non è finita, tra le culture cristiana e musulmana, e le religioni soprattutto, parla di unione, come se ci fosse un'unica grande religione che dovrebbe riunire entrambe. Chissà.
Ma io ho avuto l'impressione, l'intuizione, assolutamente non comprovata in nessun modo, che Francesco si rende conto del fatto che Dio è qualcosa di superiore alla capacità di un uomo di parlarne, interpretarlo o giudicarlo, o semplicemente capirne la grandezza e l'intelligenza, e che essendo superiore il limite dell'uomo Francesco va di parallelo col limite dell'uomo sultano. Quando hanno l'intelligenza di confrontarsi si accorgono che i loro limiti sono umani nella interpretazione della verità di Dio, e che quindi stanno sotto alla grandezza di Dio che li sovrasta in un qualche
un'entità superiore di cui entrambi sono parte.
Sì, e ritengo da questo punto di vista il cristianesimo dovrebbe essere veramente universale, cioè sottostare a questa personalizzazione giusta, cioè che ogni uomo interpreta Dio come...
Però è sotto.
Però si deve rendere conto di essere limitato, cioè che la sua intelligenza non è quella di Dio. E il cristianesimo, questo Francesco lo intuisce molto bene, ma non altrettanto bene, temo, la Chiesa Cattolica, il cristianesimo dice una verità semplicissima, cioè l'amore, ed è universale.
L'armonia, potremmo dire, con le cose.
Amare il prossimo, abbandonare se stessi.
Ma anche gli oggetti, anche la luna, no? Se tutto. Pensiamo quanto lui prega, o la parola pregare forse secondo me non è esatta, dialoga, parla con le cose, e in qualche modo sente che sono entità supreme quanto l'uomo, quanto le spiritualità più alte. Non dice te pietra non sei nulla, te luna non sei nulla, e la centralità è solo nell'essere umano, non è così, no?
Assolutamente. Lui intuisce che la necessità dell'amore passa attraverso la perdita di se stessi, annullare se stessi.
Ricordiamo i connotati del libro.
Il libro si chiama Francesco, intitola Francesco, è pubblicato da Rizzoli. Ahimè è collocato non per motivi commerciali che nulla hanno a che vedere con Francesco
e col libro
nello spazio religione dello spazio ragazzi, quindi lo scantinato delle librerie, ma se lo chiedete
ma non lo è.
Tra l'altro annuncio, insomma, mi permetto un po' di pubblicità, dovrebbe uscire durante agosto sull'Unità una serie di articoli in cui mi faccio da solo l'esegesi, cioè racconto alcune questioni.
Compreremo l'Unità.
Con questioni che stanno fuori.
A parte che la compriamo sempre, ma insomma la compreremo di più. Allora, ricordiamo il prezzo, perché non
13 euro per 94 pagine.
Con le immagini di una
di Pia Valentinis, una
straordinaria
illustratrice.
Benissimo, grazie ancora Giovanni Nucci. E grazie, salutiamo invece Paolo Di Ciocco. Ciocco.
Buongiorno.
Che non è il batterista, ma è il compositore di un gruppo che ci è venuto a trovare.
Esattamente, Alberto. Buongiorno a te. Buongiorno.
Come si chiama il tuo gruppo?
Il gruppo
si chiama Le Borg, è formato da me e Adriano Lanzi.
Che non è i borghesi, ma che cos'è questo Borg?
Ma assolutamente no, è innanzitutto un omaggio a un celebre regista americano che ti consiglio poi di andare e studiare.
Di chi parliamo?
Parliamo di musica che potremmo definire electropop, è un po' un omaggio ai celebri gruppi tedeschi anni 70-80.
Kraftwerk.
Ma certamente.
Certo.
Ma certo che sì.
Poi adesso sono tornati di moda anche con degli elmetti, no? Si mettono degli imitatori, dei loro imitatori con dei caschi in testa. No?
In realtà la nostra...
Abbiamo ascoltati prima.
La nostra ricerca, sì, non è un stile Daft Punk.
Esatto,
ma cerchiamo di comunque di fare un nostro discorso.
E i Devo ti ricordano qualcosa?
I Devo non sono neanche tra i nostri omaggianti.
Un'altra gaffa di gaffi.
Ma assolutamente no, gaffi.
Ma sentiamo il tuo collega.
Buongiorno.
Come ti sei trovato a lavorare con un non più giovanissimo Paolo? Tu sei giovanissimo.
Giovanissimo no, molto bene devo dire, mi sono trovato poi questa differenza di età, sì ce n'è un po', ma una decina d'anni, non così drammatica o importante.
E adesso ascoltiamo della loro produzione per introdurre l'intervento di Marco Carrara su un aviatore impazzesco inglese che ha abbattuto uno Zeppelin con un piccolissimo aeroplano della Prima Guerra Mondiale, proprio Zeppelin.
vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al nostro esploratore della storia. Curiosità, episodi non hanno segreti per lui. Marco Carrara da Bergamo ci parlerà questa volta di un episodio veramente curioso. Un uomo che con uno Zeppelin colpisce e abbatte. Chissà che cosa, adesso ce lo dirà. Marco Carrara, benvenuto a Carta Vetrata.
Salve.
Quest'uomo distrusse un convento. Perché proprio un convento?
Per sfortuna. Proprio per fortuna. Anzi, lui fu ancora più eroico nel modo in cui causò la distruzione che a sua volta distrusse il convento. E parlerò quindi di Reginald, cioè Rex, Vorneford. Vorneford in teoria lavorava nella marina mercantile in India. Poi però scoppia la Grande Guerra, lui decide che non c'ha più voglia di lavorare e si arruola. Ecco, un personaggio un po' bizzarro, ti immagini, quelli che partono perché c'è una guerra, tipo film americano, ed è anche molto eroe da film americano perché era arrogante, presuntuoso, impulsivo, e pare anche che non fosse granché come pilota all'inizio, quindi ci sono commenti abbastanza negativi dei suoi ufficiali. Gli ufficiali superiori con sto Vorneford non sapevano che cosa farne, perché questo tizio voleva combattere, proprio come la macchietta dell'eroe americano da film, e allora lo mandano in Francia. Lo mandano al di là della Manica, sotto il comando del tenente colonnello Longmore, che poi diventerà famoso nella Seconda Guerra Mondiale. Rex arriva a Verneuil il 7 maggio 1915 e lì continua sempre a essere insofferente. Questo voleva andare a combattere proprio, non gli bastava essere al di là della Manica. Longmore accetta, anche perché vuole sbarazzarsene fondamentalmente, e lo manda contro i tedeschi. Rex riceve all'inizio un obsoleto biplano Voisin, un biplano a due posti in pratica, quindi pilota e dietro c'è l'osservatore mitragliere.
Tu però fai un'osservazione sul tuo sito Duca di Baionette, fai un'osservazione sul biplano che in realtà in alcune raffigurazioni invece è alia superiore, quindi è un'osservazione veramente puntuta, no? Sei riuscito a scovare un errore nella ricostruzione storica.
Sì, perché dopo utilizzò un monoplano dopo e spesso viene invece raffigurato come un biplano, per cui ci sono vari problemini per come viene illustrato il suo atto eroico, no?
Possiamo dire che nulla sfugge a Marco Carrara.
Ma io faccio le verifiche, diciamo. Quindi per Vorneford mi sono letto 4 libri, di cui 3 soltanto sui dirigibili tedeschi.
Beh, possiamo dirti bravo una volta tanto, prenditi dei grazie. Complimenti, insomma, te li meriti.
Allora, Vorneford, ecco, ha detto, lui aveva il mitragliere nel suo Voisin, il suo primo biplano, questo è importante, che dopo non glielo fecero più avere, c'è un buon motivo. Lui parte, primo volo con azioni in guerra, ok? Individua un ricognitore tedesco che vola in circolo. Lui segue, giustamente. Lui segue, sparano, la mitragliatrice si inceppa. Che cosa fa Vorneford? Vorneford, come un pazzo, abbandona i comandi e sale sopra, cerca, scavalca il suo posto e si infila nell'area dei comandi dell'osservatore mitragliere per sistemare l'inceppamento. Quindi immagina aereo senza nessuno che lo comanda, sparato in giro. E al ritorno Vorneford, che riuscì a atterrare intero, dovette aiutare il mitragliere terrorizzato a scendere.
Longmore, era pietrificato, immagino.
Pietrificato. Longmore non era tanto contento, però che fa? Da Vorneford un nuovo aereo migliore, un modernissimo monoplano, però glielo dà con un posto solo e la mitragliatrice utilizzata dal pilota, così non avrebbe traumatizzato nessun altro e se voleva farsi ammazzare si faceva ammazzare da solo. E viene invitato Vorneford a fare del suo peggio e non se lo fa ripetere. In pochissimo tempo abbatte aerei nemici, li insegue, bombarda postazioni d'artiglieria tedesca, attacca le truppe in movimento, si mette pure a inseguire uno Zeppelin che ha scaricato la zavorra ed è fuggito per un pelo, l'LZ-39, che poi tornerà tra poco. 6 giugno 1915, quindi alla fine è passato un mese da quando abbiamo cominciato la storia, e lui ha fatto tutto questo nel frattempo. Un attacco congiunto tedesco da mare e terra sull'Inghilterra. Viene mandato dal Belgio 3 Zeppelin, LZ-38, 37 e 39. Il 38 deve atterrare per problemi tecnici, il 39 e 37 trovano forte nebbia e devono tornare indietro. È una cosa normale questa, anzi spesso gli Zeppelin, anche se non c'era nebbia, col fatto che sapevano che era inutile bombardare l'Inghilterra perché i danni erano ridicoli ed era molto pericoloso, di solito facevano scarico bombe in mare, si facevano un giretto a largo e poi tornavano indietro dichiarando di aver bombardato. Normalissimo, perché veramente era un suicidio. Che succede? A luna di notte gli aerei partono da Verneuil per intercettare questi Zeppelin, cioè per lo meno i due che sono tornati indietro. E uno dei piloti, Vorneford, era la sua prima missione notturna. Lui sarà a 600 metri, 900 metri, tutto contento perché è una missione notturna. Oh, si perde. Non riesce più a capire dove sono gli altri veicoli della squadra. si mette a vagare. Colpo di fortuna, dopo pochi minuti vede una cosa enorme sopra Ostenda. Era LZ-37, lo Zeppelin comandato da Otto von der Regen, con un Zeppelin di 158 metri circa.
Un gigante.
Parte, si getta contro. Immagina Zeppelin, circa 80 km all'ora, l'aereo di Warneford sui 100-115. Cominciano a inseguirsi, cerca di fuggire su Bruges. Lo Zeppelin ha quattro mitragliatrici e lo smitraglia dai lati per cercare di cacciarlo. Lo Zeppelin scarica le zavorre, prende quota, supera i 2000 metri. Warneford arranca perché col suo monoplano aveva difficoltà a salire tanto, però un po' alla volta, nascosto, arriva a 3300 metri. E si trova sopra il dirigibile. Il dirigibile è convinto che Warneford non ci sia più, scende di quota 2000 metri. Warneford fa una cosa da pazzo scatenato, tipo Stuka. Si getta in picchiata da 3300 a 2000 metri, boom, sopra il dirigibile e scarica 6 bombe incendiarie a bruciapelo. Il dirigibile esplode e il veicolo di Warneford viene ribaltato e sparato via. Aereo fuori controllo. Rex, cioè Warneford, cerca di mandarlo in picchiata per poter riprendere i comandi. Plana in un campo. In mezz'ora sistema l'aereo, si era staccata mi sembra la pompa del carburante, sistema l'aereo e altro colpo di fortuna, proprio quando sale sull'aereo per fuggire appaiono i cavalleggeri tedeschi e Warneford fugge via urlando salutatemi il Kaiser, secondo
ufficiale.
Quindi immagino questi cavalleggeri a bocca aperta salutatemi il Kaiser. Nel giro di poche ore la notizia dello Zeppelin distrutto ovviamente raggiunge ogni angolo dell'impero britannico, gli viene subito assegnata la Victoria Cross, addirittura il governo francese gli fa il bis dandogli la croce della Legion d'Onore. Però adesso pensiamo a un'altra cosa, i tedeschi, perché abbiamo abbattuto uno Zeppelin, ci stanno sopra una ventina di persone, poveri cristi, lo Zeppelin in fiamme precipita per 2 chilometri. Una parte si schianta contro il tetto del convento di Santa Elisabetta Gand, un'altra finisce contro un altro monastero. Tutti gli uomini a bordo muoiono nelle fiamme, tranne il timoniere Alfred Müller, che rimane sulla gondola in fiamme fino a 30 metri d'altezza. Poi si getta, pare che precipiti atterrando sul letto di una suora, secondo una storia, sopravvive e poi aprirà una birreria e racconterà l'accaduto a lungo.
Magari insieme alla suora, chi lo sa.
Nell'incendio sono morte però due suore, un bambino, un uomo. Le suore è interessante dedicare una targa che c'è tuttora all'eroismo di Warneford, perché comunque all'epoca c'era parecchio astio verso i tedeschi.
Beh, immagino,
c'era il Belgio occupato, eccetera, eccetera. Quindi anche se erano morte tante persone, placca, grande eroe, eccetera. Warneford poi è morto, però è morto in un modo molto triste. Gli viene data la medaglia francese dopo che gli diedero un'altra missione. Doveva portare un giornalista americano intenzionato a scrivere un articolo sull'abbattimento dello Zeppelin. E per portarlo indietro a Bernou gli viene dato un biplano Farman, ma era stato assemblato in fretta, molto male. Pochi minuti dopo la partenza il biplano risponde male ai comandi, a 800 metri di coda si avvita, la coda va in pezzi, l'aereo si rovescia, lui e il giornalista vengono sbalzati fuori, il giornalista muore sul colpo e Warneford muore circa un'ora più tardi. 17 giugno 1915, 10 giorni dopo l'impresa, Warneford è già...
Potremmo dire muore per fuoco amico, in realtà non fuoco amico, ma montaggio amico, ma montaggio nemico.
Sì, un biplano montato male, delicati come erano, e hanno ammazzato un eroe che chissà quant'altra roba avrebbe distrutto, se no è perché da 7 maggio a 17 giugno sono... 2 mesi e 10 giorni che ha fatto una distruzione dietro l'altra, lo Zeppelin.
Marco, ti ringraziamo tantissimo di questo episodio che non conoscevamo, come quasi tutti quelli che tu sveli nelle pieghe della storia, e ti diamo appuntamento alla prossima puntata.
Ciao.
Carta vetrata.
Salutiamo Radioattività a Trieste, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura Bari, Delta Radio Rovigo e Ferrara, Nuova Radio Firenze e Mugello, Radio Centro 95 Soft FM a Torino, Radio Budrio a Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia a Chioggia, Sottomarina e Venezia, Radio Galileo, Terni, Perugia, Rieti e Viterbo. Ma soprattutto salutiamo gli ospiti che sono rimasti in studio con noi. Parliamo di Paolo Di Cioccio, al quale chiediamo il nome dell'album che abbiamo ascoltato e che ascolteremo in chiusura.
Sì, Alberto, allora si chiama Flying Machines, il nostro gruppo si chiama Le Borg, il disco è stato prodotto da Heliconia.
Salutiamo anche
buon ascolto a tutti e
un
grazie.
Paolo che invece di far musica ci fa divertire le nostre orecchie con il ruggito del coniglio, una battuta per salutare i nostri ascoltatori.
Aloha. Basta veramente poco qualche volta per far ridere.
Grazie ancora, alla prossima. Oh,
I have the hours in the airport.
Yes, my lady.
I have the hours in the airport.
Yes, my lady.
Thank you.